Buon pomeriggio a tutti. La quinta domenica dopo la Pasqua, in tutti e tre gli anni liturgici, offre alla nostra attenzione degli estratti dei discorsi che Gesù fa nell'ultima cena, contenuti nella seconda parte del Vangelo di Giovanni. Questi discorsi costituiscono il testamento di Gesù. Diciamo che sono tre discorsi. In effetti solo il primo è un vero e proprio discorso di addio con cui Gesù saluta i suoi amici, comunicando loro quasi un testamento. Dopo il primo discorso, infatti, Gesù e gli apostoli si alzano al capitolo 14, versetto 31, segno che l'assemblea è finita. Il secondo discorso, al contrario, è di fatto una ripetizione del primo, ma semplicemente lo amplifica nei vari temi. Il terzo discorso, invece, contenuto nel capitolo 17 di Giovanni, si differenzia dagli altri perché riporta la grande preghiera sacerdotale di Gesù al Padre, come un'anticipazione di ciò che sta per accadere. Bisogna dire la verità che questi discorsi non sono la registrazione audio di quello che Gesù ha detto. Giovanni è un teologo e qui ci offre lo sviluppo della sua teologia, della sua comunità, al punto in cui si trovava alla fine del secolo I, quando appunto è stato scritto il Vangelo. Questi discorsi quindi non sono da considerarsi storici nel senso moderno del termine, ma il punto più alto della riflessione di Giovanni e della prima comunità cristiana, probabilmente quella di Efeso. Il punto più alto della riflessione sul Cristo. Cercare in questi capitoli le parole esatte di Gesù è tempo perso, infatti noi non possiamo arrivare a Lui direttamente, ma solo attraverso la mediazione della comunità degli apostoli che si fa garante della testimonianza. E il brano di Vangelo di oggi è estratto appunto dal primo discorso di Gesù. La scena è immaginabile, gli apostoli sono irrequieti e spaventati e sentono che sono giunti alla fine. Provano quella che è la sindrome dell'abbandono del capo e vorrebbero avere certezze e assicurazioni. Gesù, secondo Giovanni, li tranquillizza e promette che si troveranno insieme di nuovo presso il Padre e nello stesso tempo offre il rimedio per sconfiggere il complesso di abbandono. Anche se egli va via, loro possono sperimentarlo sempre presente attraverso l'amore e attraverso la conoscenza della sua persona. Ci troviamo di fronte a una comunità, quella di Giovanni, provata, accerchiata dall'esterno, che scomunica la sinagoga e a sua volta è scomunicata dalla sinagoga alla fine del primo secolo. C'è rassegnazione e la comunità ha perso il suo fervore iniziale, per cui la parola di Gesù viene riattualizzata nel momento storico, realizzando così il principio dell'incarnazione che vale anche per noi. La presenza di Gesù in mezzo a noi dipende dunque da noi stessi, siamo noi che lo allontaniamo fino a dichiararlo assente oppure lo rendiamo visibile e sperimentabile. Questo è il miracolo dell'amore. Amare è rendere presente Dio, non amare è rendere assente Dio. E allora il Vangelo inizia appunto con Gesù che dice: non sia turbato il vostro cuore. Due volte nel capitolo 14 compare il verbo turbare, che di per sé si riferisce prima di tutto a un movimento fisico, per esempio di acqua agitata, capitolo 5 di Giovanni. Nei Vangeli compare soprattutto questa parola per evocare movimenti dell'anima, per esempio il turbamento di Erode e Gerusalemme, quando arrivano i magi, dei discepoli nel vedere Gesù camminare sulle acque, nel Vangelo di Marco, degli apostoli nel vedere il risorto, siamo il Vangelo di Luca, Gesù stesso di fronte alla morte di Lazzaro, Vangelo di Giovanni, e poi in un'invocazione che Gesù rivolge al Padre che in qualche modo rimanda all'esperienza del Getsemani, sempre nel Vangelo di Giovanni. Quindi non sia turbato il vostro cuore, dice Gesù, continuate a credere. Questa espressione di Gesù richiama le parole di Mosè quando ormai se ne va e dice al popolo: state tranquilli, non abbiate paura, vedrete, abbiate fede in Dio. È un discorso di addio dove si cerca di affidare a Dio la gente che rimane, comprendendo che l'importante non è che sia presente Mosè o Gesù, l'importante è che quella fede che ha fatto camminare Mosè e Gesù rimanga la nostra eredità e ci renda come Mosè e come Gesù. Il turbamento del resto l'ha provato anche Gesù, come lo proviamo noi, è un momento di prova, lo puoi vincere solo con la fiducia nel Padre. Quindi il turbamento è il luogo della fiducia più grande, oppure diventa il luogo della caduta. Gesù dice: non sia turbato, è un imperativo presente, vorrebbe dire smettetela di turbarvi. E poi c'è l'altro imperativo: credete in me, cioè continuate a credere in me. Il credere è qualcosa che può essere continuato, può magari subire una flessione, ma continua. E poi riprende Gesù: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto che vado a prepararvi un luogo. E quando sarò andato e vi avrò preparato il luogo, di nuovo verrò e vi prenderò presso di me, perché dove sono io siate anche voi. L'espressione casa, oikos, del Padre mio, era stata già detta da Gesù nel Tempio di Gerusalemme al capitolo 2 di Giovanni, appunto casa che aveva cessato di essere tale per trasformarsi in un mercato, dice Gesù. Qui troviamo un po' dei termini differenti. Dice il Vangelo: nella casa, nell'oichia del Padre mio, vi sono molte dimore, monai, dimore. Con questo termine viene indicato un luogo ricco di molte dimore, quasi per una comunione più grande di vita. Qui Gesù, usando dimore, fa più riferimento all'intimità, come caratteristico di una famiglia. Come indicato anche dal nome di Padre, Dio appartiene all'ambito familiare. Il timore e il mistero del sacro passano ad essere fiducia e vicinanza. Dio sta e vive con l'uomo. All'inizio del Vangelo di Giovanni c'è la domanda dei primi discepoli: Maestro, dove dimori? Ora dalle parole di Gesù possono capire che vivranno dove vive Gesù. E uno abita dove è amato. Il Padre abita pienamente nel Figlio, che lo accoglie, come il Figlio abita pienamente nel Padre. Difatti dirà anche alla Samaritana che il vero Tempio, dove si adora in spirito e verità, non è più né il Tempio di Gerusalemme né il Monte Garizim, ma è un altro, è Io Sono, è il Figlio dove si adora il Padre. Ora in questa casa del Padre c'è posto per molti, ci sono molte dimore, e le dimore sono tante quante sono i figli. C'è un posto per ciascuno, se no non è Padre. La mia dimora è nel cuore del Padre. La stessa morte di Gesù è un ritorno a casa, all'amore del Padre. Quindi il primo senso della morte di Gesù è il ritorno alla casa del Padre, mentre tutta la nostra vita tante volte è una fuga, un allontanarci dal Padre. Ecco, Gesù invece dice: no, state tranquilli, torniamo a casa, e ci sono tanti posti nella casa del Padre, se no ve l'avrei detto che vado a prepararvi un posto, un luogo. Cioè la morte di Gesù è prepararci il nostro posto presso il Padre. Ma come? C'è il posto o ce lo prepara Lui? Presso il Padre il posto c'è sempre, ma Gesù ce lo prepara, cioè ce lo fa conoscere, perché noi non sapevamo di essere figli. Continua Gesù: quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, di nuovo verrò e vi prenderò con me. Giovanni, quando parla del suo ritorno, non intende la fine dei tempi. È quel ritorno che Gesù fa proprio dando la vita per me. Amandomi fa sì che posso amarlo anch'io con lo stesso amore, e l'amore fa star di casa insieme. Uno abita dove ama. E continua: e dove vado voi conoscete la via? Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Ci fermiamo un momento su Tommaso. Tommaso esce 3 volte nel Vangelo di Giovanni, e la prima volta è il capitolo 11, quando Gesù dice: il mio amico Lazzaro è morto, andiamo da lui. Tommaso dice: andiamo anche noi a morire con lui. Poi esce qui, e poi dopo la risurrezione nel cenacolo. Tommaso, a quanto pare, è destinato a far la parte non solo dell'incredulo, ma anche di chi coraggiosamente esprime quella perplessità che forse c'è nel cuore e nella mente di tutto il gruppo. Nella cena di Leonardo, nel cenacolo, Tommaso è segnato con il dito in alto verso il cielo, perché quel dito ha toccato davvero il cielo, ha toccato l'amore concreto di Dio che dà la vita per lui. Quindi nel Vangelo di Giovanni Tommaso rappresenta il personaggio dell'incredulità alla fede come esperienza d'amore. Allora gli dice: Signore, io non so dove vai, com'è che possiamo conoscere la via? Lui pensa che si va a Gerusalemme e si muore, ma allora tutto è finito. E la risposta che dà Gesù a Tommaso gli farà capire qual è la via. Tommaso ora non la capirà, ma solo al capitolo 20, quando Gesù è risorto, metterà la mano e vedrà qual è la via e vedrà qual è la verità e qual è la vita di cui parla Gesù. Continua il Vangelo, gli risponde Gesù: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, anche il Padre mio conoscerete, e da ora lo conoscete e l'avete visto. La domanda di Tommaso serve finalmente per rivelare l'identità di Gesù. C'è da notare che Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita, cioè la presenza dell'articolo determinativo di fronte a ogni sostantivo e la costruzione della frase collocano i tre sostantivi sullo stesso piano, facendo pensare che il primo, la via, è odos, sia il termine marcato e che gli altri lo esplicitino. Cioè sarebbe da dire: io sono la via, cioè io sono la verità, cioè la vita. Dove evidentemente il termine ultimo, vita, non indica un essere nel tempo o una condizione biologica, ma la pienezza della vita in Dio. Nella tradizione ebraica la via è la legge che dà il via alla vita, la via di Dio. Ecco, la nuova legge è Gesù. Il figlio non è più qualcosa che lega, è la legge del figlio, cioè la libertà del figlio. Gesù è la via in quanto libera, libertà che sa dare la vita. E poi dice: io sono la verità. La verità non è un concetto astratto, è un uomo da frequentare. Quando si parla di verità in Giovanni non si vuol dire semplicemente una verità scientifica, provata. La verità è che Dio è Padre e noi siamo figli. Io sono la vita. La vita non è semplicemente un fatto biologico. La vita è amare come si è amati. Gli dice Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli dice Gesù: da così tanto tempo sono con voi e non mi avete conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Filippo è uno dei primi discepoli del Battista che poi ha seguito Gesù. Dice: guarda, voglio vedere anch'io adesso. Parli sempre del Padre, mostracelo. Quindi una persona con molto buon senso, anche con molta critica, come un po' Tommaso, Filippo ha capito qualcosa di molto profondo, che il problema fondamentale di ogni uomo è capire il Padre, perché io sono uguale. Per capire me stesso, dice Filippo, mostrami questo Padre. Il Padre è la tua origine, quindi è la tua natura. Il desiderio di vedere Dio richiama il desiderio di Mosè, che dice: mostrami il tuo volto. Un figlio nasce quando vede il volto della madre, se no ancora non esiste. Così noi esistiamo quando vediamo il volto. Tutta la vita è ricerca di questo volto. E allora ringraziamo Filippo di questa domanda. È la più bella domanda che si possa fare dopo quella di Tommaso. E Gesù gli risponde: da così tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto. La risposta sa di ironia. Gesù dice: sono venuto apposta per far vedere il volto del Padre. Tutta la mia vita è stata una rivelazione del volto del Padre, perché il Padre ha il volto uguale al Figlio. Tu, vedendo quel che ho fatto io, hai conosciuto il Padre, perché io faccio quello che fa il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù è la rivelazione piena di Dio. E perché allora non l'hanno visto? Perché non lo vediamo? Perché ci aspettiamo un altro Dio? Quando vedi ciò che una persona fa, non vedi le cose che fa, vedi la persona che in quelle cose si manifesta. Il Padre si manifesta nel Vangelo di Giovanni attraverso Gesù come amore, come gioia, pensate al vino di Cana, come vita, come pane, come cibo, come acqua, come luce, come risurrezione, vedi Lazzaro, come vittoria sulla morte. Così i due gesti che Gesù ha fatto poco prima nell'ultima cena, cioè quello di lavare i piedi e quello di dare il boccone a Giuda, cosa mi rivelano del Padre se non il suo amore a chi non lo ama? Ma ci fermiamo qui perché mi pare ce ne sia abbastanza. Allora ecco un pensiero per oggi. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. La tentazione tipica della nostra cultura occidentale è quella di cercare una definizione per ciascuno di questi termini che possa essere chiara, esaustiva, dimostrabile. Gesù non dice questa è la via, la verità e la vita, ma io sono la via, la verità e la vita, richiamando così l'attenzione a un qualcosa che è posto in relazione con Lui. La via quindi come un'esperienza di cammino in relazione, qualcosa che si scopre solo quando si è in movimento. La verità che Gesù è non è qualcosa che si possa possedere, definire, ma una persona con cui si può solo entrare in relazione, di cui si può fare esperienza. E quanto più questa relazione sarà autentica e coinvolgente, tanto più sarà vera. E infine, il camminare in compagnia e in ascolto di Gesù, questo produce vita. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.